Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Mentre Fabrizio Patriarca sta finendo di fumarsi la sua ultima sigaretta prima di entrare in studio, ma chiaramente non sarà l'ultima della giornata perché, come al solito, lui ci lascia sempre. Ben arrivato Fabrizio, ma soprattutto ben arrivata alla nostra ospite d'eccezione. Abbiamo Miriam Mauti.
Alberto Gaffi, sei tu l'ospite d'eccezione. Sono due giorni che trasmettiamo da qui.
Ma no, ma carta vetrata, è la prima volta che ti ho con me, devo dire sono un po' emozionato. Perché avere qui il direttore nazionale, sindacato giovani giornalisti, cinematografici, i Nastri d'Argento di Taormina, hai fatto di tutto te nel mondo del cinema, quanto sei stimata?
Sono anziana, questo è il problema.
No, stimata ho detto, scusa, è diverso.
Allora, raccontiamo invece che cosa faremo da qui e per le prossime due ore e mezza.
Non vuole mai
circa
parlare di lei.
Allora, avremo un sacco di ospiti che ci racconteranno questa giornata qui alla settima edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Ci verrà a trovare Susanna Nicchiarelli, ci verrà a trovare Edoardo Ponti, quindi due registi, parleremo di due film, ma parleremo anche di tutto quello che ruota intorno al mondo, esatto, del cinema con i nostri primi ospiti, perché il cinema, ricordiamolo, è un'industria e quindi funziona con molte maestranze, funziona con un apparato amministrativo molto complesso.
Importante.
E senza denari e senza uffici legali non si va avanti. E quindi possiamo,
abbiamo Andrea Cau del mitico
studio Cau
e Alberto Baldini che invece rappresenta la BNL, che è anche main sponsor di questa iniziativa.
Buongiorno Alberto, buongiorno e buongiorno a tutti gli
ascoltatori. Tu ci cercavi accanto alla Ferrero, ma lì volevi qualcosa di nutelloso.
Sì, mi ero perduto tra pioggia e dolciumi, non trovavo la strada, però alla fine.
Ma torniamo ad Alberto Baldini, responsabile del settore cinema della BNL. Bene, Alberto Baldini è la persona più importante di questo settore, quindi per chi si vuole occupare di cinema è un pochino un inevitabile punto di riferimento. Appunto, avevamo detto prima con Miriam Mauti, premio Davide Di Donatello, ma Ischia Global, il rendezvous sul cinema francese che è stato fatto a Roma dopo tanti anni che il cinema francese era a Firenze e via di seguito, ma soprattutto produzioni, quindi finanziamenti, non solo sponsorizzazioni. Ali Agli occhi azzurri, opera seconda di Claudio Giovannesi, e La chiama un'estate di Paolo Franchi e Il volto di un'altra di Pappi Corsicato, il noto regista napoletano.
Esatto, esatto.
Un quadro della BNL,
la
cosa
BNL
fa per il cinema?
Diciamo, la BNL fa molto perché non solo in questa manifestazione abbiamo questi tre titoli che lei ha menzionato, ma abbiamo ben 10 opere nelle varie sezioni. Abbiamo lungometraggi, cortometraggi, documentari. Del resto è una banca che effettivamente svolge un ruolo importante. E ricordo solo che anche al recente Festival di Venezia avevamo ben 11 opere finanziate dal nostro gruppo. La banca sicuramente è l'istituto di riferimento, sostiene
da sempre praticamente.
Ma diciamo da
circa gli ultimi 50 anni.
No, 75-77 anni.
Mi pare
circa,
abbastanza.
Quindi abbastanza. I fondi Stato sono sempre stati una prerogativa nella gestione ed erogazione del nostro istituto.
C'era un mitico ufficio dietro Lungotevere, se non sbaglio.
C'era lì, ma poi è stato in altre sedi e tramite la ex sezione di credito cinematografico, diciamo, c'è stata un po' la storia del cinema italiano. In tutto questo periodo la banca ha finanziato ben oltre 5.000 opere, quindi possiamo dire sicuramente di essere stato un punto di riferimento molto importante. Seguiamo tutta la filiera, dallo sviluppo della sceneggiatura alla realizzazione del progetto, alla distribuzione, non solo, ma anche il sostegno all'esercizio cinematografico, quindi anche l'innovazione tecnologica e la ristrutturazione delle sale.
Circa che adesso tocca a tutti passare al digitale, ne parlavamo prima fuori onda, bisogna passare ai proiettori
entro
digitali.
Entro il dicembre 2013 c'è la necessità della trasformazione tecnologica di tutte le sale cinematografiche, circa 3.800 schermi dovranno essere digitalizzati. Noi circa un mese fa abbiamo definito una convenzione con l'ANEC per agevolare con un finanziamento specifico dedicato alla trasformazione tecnologica di queste sale su tutto il territorio nazionale. La banca è sempre stata attiva sia con il credito ordinario, perché ha una struttura dedicata anche per il credito ordinario, Ad oggi ci sono circa 250 milioni impiegati. La banca è la banca storica, ma anche la banca attuale, la banca che è attenta ai nuovi strumenti di finanziamento come
il
tax credit
con gli imprenditori.
Con il tax credit effettivamente siamo in associazione, in partecipazione con dei contratti specifici. Diciamo che il tax credit è stata l'innovazione degli ultimi 3 anni e la banca è stata un istituto molto attento a questa innovazione, a questo nuovo strumento agevolativo, finanziando ben circa 20 opere e investendo circa 7 milioni e mezzo nell'arco temporale 2010-2011-2012. Abbiamo fatto una scelta di finanziare le opere con vari importi, dai più piccolini, siamo andati da 100-150 mila euro anche per le opere prime, a investimenti importanti che noi riteniamo importanti, circa 1 milione di opere più importanti.
Sentiamo Andrea Cao.
Rimanendo sul pratico, quello che fa la banca è un aiuto ulteriore anche all'attività che svolge ovviamente pure lo Stato con la produzione, sia aiutando con i contributi diretti alla produzione che con ulteriore sconto fiscale che ovviamente aiuta sia gli investitori diretti quali produttori sia gli investitori esterni quali organismi tipo banche o altri soggetti imprenditoriali privati che così possono portare ulteriore apporto finanziario a quello che serve per realizzare i film.
Perché parliamo di una nuova legge, nuova relativamente nel 2004 se non ricordo male.
Il decreto legislativo del 2004 numero 28 che ha introdotto sostanzialmente quello che ha modificato il concetto di finanziamento dello Stato a contributo, nel senso da intendersi come contributo che non è necessario restituire.
Il famoso fondo perduto.
Tra virgolette, fondo perduto nel senso che in realtà lo Stato a questo punto entra più direttamente anche nella gestione dei diritti cinematografici allorquando il produttore non riesca a coprire una certa quota del contributo concesso.
Ma diciamo ai nostri ascoltatori che abbiamo molti filmmaker che non hanno ancora avuto accesso a questo finanziamento, cosa si deve fare in 3 mosse per avere un primo finanziamento dopo aver avuto magari
certamente,
un'idea
certamente.
Geniale?
Dopo aver avuto un'idea geniale bisogna...
Parte venire allo studio Cao.
Non facciamo pubblicità, ma in questo senso bisogna innanzitutto metterla per iscritto. Dopodiché presentarsi da un produttore che possa essere interessato all'idea, il quale a sua volta potrebbe o metterci soldi direttamente e realizzare, ma insomma molto spesso non capita. Più delle volte si rivolge comunque alla struttura quella dello Stato e quindi al contributo. Contributo che parte dal contributo allo sviluppo, alle sceneggiature o cosiddetti progetti.
I famosi 35.000 euro.
Che sono i famosi 35.000 di cui una quota pari praticamente a 7.000 euro, quindi dovrebbe essere circa il 20% se non sbaglio del contributo, deve essere necessariamente corrisposto all'autore della sceneggiatura. Con il resto dei soldi dovrebbero essere utilizzati dal produttore per i vari interventi del tipo location, rintraccio o realizzazione di ulteriori attività con riferimento...
E naturalmente parliamo anche di libri che diventano sceneggiature.
Certamente.
La nostra è una trasmissione di libri, siamo molto attenti al fatto che adesso Acciaio esca nei cinema della Vallone,
Vallone. Ieri c'è stata la scoperta dell'Alba di Veltroni, no? dal libro di Veltroni.
Dopo avremo la Nicchiarelli proprio qui ai nostri microfoni. Fabrizio, hai idea di fare qualche sceneggiatura, anche tu scrittore?
No, assolutamente, posso però revisionarne qualcuna se me la sottopongono, insomma, parte del lavoro è anche questo.
Come vedi la scrittura della sceneggiatura in rapporto invece alla scrittura di un romanzo?
Ma sai, scrivere per il cinema, Pasolini usava a ripetere una frase memorabile, insomma, a fare un film ci metto 6 mesi, a fare un romanzo ci metto 3 anni. Questo ti dà un po' la dimensione di quanto possa essere diverso il tipo di lavoro. Però certo fare il film è un'esperienza entusiasmante. Poi ecco, purtroppo si è soggetti al dover percorrere tutta una serie di step, di passi che non possono andare uno dopo l'altro se non c'è il sostegno economico. Questo l'impegno di BNL mi sembra meritorio.
Una domanda ancora ad Andrea, quante volte un autore di un romanzo tradotto in un film, in una sceneggiatura, si lamenta e protesta perché c'è stata magari una modifica eccessiva del suo libro? Beh, e che cosa succede in quel momento? Ha già ceduto tutto, non può più dir nulla, vero?
Dipende dal tipo di contratto anche che si imposta, perché magari si riserva l'autore del testo letterario di verificare la sceneggiatura o comunque di contribuire a scriverla. Molte volte collaborano anche alla scrittura della sceneggiatura.
Beh, a volte c'è la soluzione più semplice: si fa il film quando l'autore è morto, come nel caso della versione di Barney. È un film assolutamente diverso da quello che è il libro, e poi mi immagino un autore come Mordecai Richler, insomma, le rimostranze, se non altro avrebbe scritto articoli di fuoco per protestare contro il massacro del suo libro.
Va bene, allora ringraziamo i nostri ospiti, ricordiamo Andrea Cau dello studio Minutillo Turtur e Cau, via di
seguito. Morandi, Minutillo Turtur, ma non facciamo pubblicità.
No, perché è un elenco lungo e dobbiamo dire quello originale e unico e vero. E poi Alberto Baldini, che possiamo dire ci ha dato tantissimo, perché quei numeri nessuno li tira fuori. E finalmente Grazie. Un responsabile che ha il coraggio delle proprie azioni, soprattutto quando sono bei risultati.
Grazie.
Speriamo a presto.
Che crescano questi risultati.
Carta vetrata.
Eccoci, Miriam Mauti è ritornata, il caffè
ecco,
ha fatto effetto.
Sì, sì, sono svegliissima.
Siamo tutti pimpanti, ma soprattutto abbiamo con noi un ospite d'eccezione. Oggi è la giornata del Rosso Tiziano, abbiamo una splendida regista, Susanna Nicchiarelli, che è giovane, non giovanissima, ma giovane, bella, occhi azzurri e soprattutto un passato già importante alle spalle, perché nel 2009 è uscito un film tra i più belli del 2009, Cosmonauta. Ma a Miriam ecco. L'onore di intervistarla.
Infatti, perché Susanna è qui a Roma, al Festival di Roma, con il suo secondo film, La scoperta dell'alba, che è stato presentato in questo weekend. Ieri sera
sì,
c'è stata la proiezione. Com'è andata la proiezione col pubblico?
Bene, bene.
Che impressione ti ha fatto?
Il parametro migliore, siccome il film ha anche delle sequenze comiche, sì. Diciamo ironiche, un po' più leggere, soprattutto quelle tra Rubini e la Bui, il parametro migliore per vedere se la gente sta partecipando, vedere se ridono, hanno riso, hanno reagito molto bene. Ovviamente poi invece ci sono delle parti più drammatiche, più emozionali, dove è più difficile capire se la gente comunque hanno riso, hanno partecipato e c'è stato un bellissimo applauso, per cui
sei soddisfatta.
Sì, sono soddisfatta.
Allora, La scoperta dell'alba è un film che tu hai tratto, diciamo così, anche se facendo molte variazioni, da un romanzo firmato da Walter Veltroni qualche anno fa, che raccontava poi, credo, la cosa più interessante che, sì. Per te, cioè raccontava un momento in cui degli adulti protagonisti con un passato drammatico alle spalle, trovavano un modo molto originale di risolvere una serie di cose sospese nella loro vita, andando indietro nel tempo, semplicemente con una telefonata, con se sì. stessi bambini, un'idea travolgente,
bellissima
sì. sulla quale poi tu hai innescato una serie di cambiamenti, però, no? Il protagonista lì era un uomo, qui diventa una donna, Margherita Bui, gli crei una sorella e la reciti
sì.
anche,
sì,
quindi
sì.
per una volta sei anche attrice. Ecco, l'idea del parlare in qualche modo con il proprio passato era un'idea che apparteneva anche a Cosmonauta, al sì. tuo film precedente. Che cos'è che ti interessa del raccontare in qualche modo la memoria?
Beh, innanzitutto c'è una cosa che solo il cinema può fare, che è creare la magia del appunto ricreare delle epoche che non esistono più. Quindi trovare i posti, arredare le case, trovare gli oggetti, vestire le persone come una volta, ecco, è come il cinema può essere una macchina del tempo. E a me questa cosa mi affascinava, il motivo per cui per Cosmonauta ho fatto un film ambientato negli anni 60 e il motivo per cui uno dei motivi principali per cui ho scelto questa storia, perché avrei potuto farne almeno un terzo ambientato nel 1981, che è stato l'anno che ho scelto, ritardando leggermente la data del libro, che era invece, le telefonate arrivavano nel 77, invece in questo caso io le ho fatte arrivare nell'81, perché proprio mi interessava lavorare su quei primissimi anni 80, che insomma erano un momento di passaggio per il nostro paese, ma anche a livello di costume, di immaginario, molto particolare.
Tra l'altro questa protagonista indossa continuamente una giacchetta rossa come sì. la protagonista di E.T.
Sì, sì, come il bambino di E.T. Sì. No, ovviamente il mio riferimento... Allora, io volevo lavorare anche sul genere fantastico e appunto appartengo alla generazione cresciuta con Ritorno al Futuro, con E.T., con questi film qua. E cercavo una storia di questo genere, cercavo anche qualcosa che avesse un pochino di spessore, perché comunque non siamo americani. abbiamo insomma una storia anche dolorosa, un modo di riflettere su il nostro passato diverso comunque, e in questo libro io ho trovato tutto questo, nel senso che ho trovato la possibilità di lavorare di nuovo sulla storia, sul passato, come avevo fatto con Cosmonauta. Lavorando con il genere, anche con Cosmonauta mi ero divertita a giocare con il genere del musical, del musicarello, invece in questo caso lavorando con il genere del fantastico, che è un genere particolare. E ripeto, è una cosa che solo il cinema può fare, cioè solo in un film si può alzare il telefono e parlare con se stessi bambini. E quindi ho potuto anche lavorare sul doppio in questo caso, perché comunque avevo Margherita Grande e Margherita Piccola, la loro casa oggi e la loro casa ieri, il posto di mare con il bar tutto allestito anni 80 oggi e invece tutto decaduto e arrugginito ieri, e potevo fare avanti e indietro in questo modo, l'università oggi, l'università ieri.
E in Cosmonauta in qualche modo facevi i conti anche con, no, con il cambiamento dell'educazione politica, con, anche con quel che rimaneva dell'ideologia a distanza, sì, di molti anni, no? In questo film il contesto nel passato è quello degli anni di piombo, l'elemento drammatico che ha alle spalle questa famiglia, queste due sorelle, è la scomparsa di un padre in qualche modo implicato con le Brigate Rosse, ma non spieghiamo tutto perché sennò la sorpresa si perde. Ecco, quel mondo lì, quel contesto lì, ti interessava raccontarlo? Perché Veltroni raccontava il 77, che era un anno leggermente diverso rispetto, sì, agli anni di piombo, rispetto all'81. In quei 4 anni sono successe molte, molte cose.
Sì, a me interessava raccontare, e credo che questo... io credo che fosse anche questa l'intenzione di Veltroni, comunque per come ha costruito il suo romanzo. Mi interessava raccontare la necessità della memoria, la necessità di una riflessione sul passato. È una storia più recente rispetto a quella che raccontava in Cosmonauta, più dolorosa, molto meno elaborata, che ci riguarda molto più da vicino, perché poi in Cosmonauta parlavo della guerra fredda, in questo caso parlavo di una cosa che è successa proprio a casa nostra, nelle nostre strade, dove insomma ci sono ferite ancora aperte, tanta difficoltà anche da parte del cinema ad affrontare questi argomenti qua. In realtà, passando attraverso una storia privata, perché poi alla fine questa è la storia di Margherita, che deve fare i conti con la scomparsa del padre e crede o ha realmente una seconda occasione per salvare la vita al papà. Ecco, in realtà passando attraverso una storia privata, io credo che il film racconti la necessità di fare i conti con una vita estremamente dolorosa. E tra l'altro poi ho scelto i primi anni 80 per una serie di motivi, innanzitutto perché c'erano gli strascichi, c'erano gli ultimi attentati, insomma sono andati avanti fino a metà degli anni 80 e io me li ricordo. Mentre invece il 77 io ho 2 anni, non avevo ricordi, invece volevo lavorare, volevo cercare insomma di fare un lavoro anche su me stessa nel tirare fuori quello che ricordavo e anche la paura di quegli anni, perché poi fondamentalmente sono ricordi di bambini, quindi la paura che succedesse qualcosa ai propri genitori, la paura che sparino, la paura che facciano, questa è un'impressione molto forte, il suono degli elicotteri, è l'impressione forte che ho io, che ha la mia generazione, di quegli anni lì. Il raccontare i primissimi anni 80 mi permetteva di raccontare sia quello che però anche l'inizio degli anni 80, perché noi abbiamo vissuto proprio il passaggio.
Susanna, un problema che mi affascina da molto è il problema del palinsesto, cioè tirare fuori un film da un romanzo preesistente. Io personalmente amo molto registi che fanno grandi film di palinsesto in maniera molto meticolosa, che so, Jean-Jacques Annaud, che ha fatto Il nome della rosa, L'amante. Volevo chiederti cosa si prova e come si lavora a tirar fuori qualcosa di diverso dal sottotesto, dal romanzo.
Hai inventato
di partenza
molto più tu sulla scoperta dell'alba che Jean-Jacques Annaud sul nome
infatti
no, a me all'inizio, quando facevo i primi cortometraggi, facevo delle cose molto autobiografiche, troppo, molto appiattite sulla realtà.
L'autofiction.
Sì, ero troppo coinvolta in quello che facevo, troppo ci mettevo cose, anche persone, ci mettevo i miei amici, cioè non filtravo. per carità, qua e là ho fatto anche delle piccole cose valide, però a un certo punto ho capito che avevo bisogno di un filtro per prendere le distanze dalle cose e poi appropriarmene di nuovo. È il modo migliore per fare una cosa che sia il più universale possibile. Se tu prendi un libro scritto da un altro, oppure come ho fatto in Cosmonauta, che ho scelto un'epoca che non avevo vissuto direttamente, e poi lo fai tuo, la fai tua, a quel punto secondo me hai fatto un'operazione doppia che ti permette di fare una cosa che comunica a più persone, nelle quali è più facile identificarsi.
Hai fatto anche il racconto vero e proprio di questa appropriazione.
Sì, esatto. E questo è importante, perché sennò uno non ha la distanza necessaria. Allora, se io ci metto me e i miei amici in un film e mi fanno ridere, io non saprò mai, magari se mi fanno ridere perché sono i miei amici, oppure, adesso è un esempio stupido, però voglio dire, invece...
Il problema di molti romanzieri.
Sì, se tu prendi le distanze dal tuo materiale e poi lo rifai tu, hai fatto, secondo me, un'operazione estremamente più interessante.
Senti, Susanna, per Freud il cinema era uno specchio, per Lacan era uno schermo. Tu da che parte stai? Specchio o schermo?
Ma secondo me, quello che penso io veramente, io sono una persona che sogna moltissimo, io sogno tanto, cioè la mattina mi sveglio e racconto, la gente pensa che me l'invento perché faccio dei sogni molto articolati, invece sono tutti veri.
Con i titoli di coda, il sogno col titolo di coda, esatto. Il colosso.
No, ma ci sono le ellissi, i montaggi flashback, sono complicatissimi. E secondo me il cinema è questo, cioè il linguaggio della nostra immaginazione, e per questo che è un'esperienza incredibile, per questo va vissuto nella sala, perché nella luce spenta si vive una specie di sogno, trasposizione dalla realtà, si piange, si ride. Il cinema deve fare piangere, ridere, deve lavorare anche su emozioni molto immediate, secondo me, ed è anche un'esperienza collettiva, questa non è una cosa da dimenticare, e per questo ancora a me piace la sala, perché si ride insieme, si piange insieme, ci si arrabbia insieme, e questo per me è il cinema.
Dicevamo prima del contesto nel quale si muove questa storia, però dicevi il cinema deve far piangere, deve far anche ridere, e ci sono dei momenti molto divertenti in questo, sì, film, diciamolo, è una commedia, anche se tocca dei temi, abbiamo parlato degli anni di piombo, della scomparsa di un padre, eccetera, ci sono dei momenti commoventi, ma ci sono anche dei momenti molto divertenti, molti sono legati al rapporto fra te e Margherita, cioè fra le due sorelle. Tra l'altro tu ti sei ritagliata il ruolo di una manager rocchettara.
Sì, ma sono orrenda, tutta vestita.
Ma come sei orrenda? Tutta, no, vestita di pelle.
Sì.
A me che piace... fa finta di essere una dura.
Esatto, invece è una soggetta, ovviamente. No, a me piace molto lavorare sulla goffaggine dei personaggi, e credo che, ovviamente, credo che le persone reali siano molto goffe e quindi fanno ridere tanto quanto fanno piangere, insomma, e più sono goffe più è facile identificarsi, e quindi ho cercato di rendere i miei personaggi, sia femminili che maschili, difettosi, dei loro dialoghi pieni di silenzi, di imbarazzi, quindi in questo modo ho ottenuto anche un effetto di leggerezza, di ironia, di distanza, cosa che, ripeto, nel cinema che anche mi prendevo come riferimento, nel cinema americano, quello fantastico degli anni 80, insomma, ci sono sempre le linee comiche.
Michael J. Fox è il goffo per eccellenza.
Esatto, esatto, per non parlare del padre di Michael J. Fox. No, e poi il E.T., insomma, cioè, E.T., Drew Barrymore, insomma, quanto fa ridere, quanto... Cioè, c'è un discorso di realtà, poi secondo me è fondamentale, loro in questo sono molto bravi, loro in questo sono i più bravi, no? A rendere le persone, le cose che avvengono, le case, tutto quanto vero. Vero, e quindi anche buffo, e quindi anche
sì, di affezioni subito i personaggi,
di affezioni, e poi al tempo stesso possono succedere anche delle cose molto forti, molto drammatiche, e una cosa non esclude l'altra, e questa è la cosa fondamentale, e soprattutto secondo me se succede qualcosa di fantastico, di surreale, di magico, se ti prendi troppo sul serio rischi di scadere nel ridicolo, mentre invece loro sono bravi a fare questo, cioè avere sempre una doppia un livello doppio, per cui c'è anche una presa di distanza ironica.
Ma vi siete picchiate davvero con Margherita a buio oppure
sì,
no?
Ci siamo fatte male.
Vi siete fatte
sì.
Male.
Poi è stato imbarazzante perché la conoscevo da poco, perché era la seconda settimana di riprese. Perché adesso sono in confidenza, cioè se dovessi rifarla adesso non sarebbe un problema, ma sì, è stato imbarazzante.
Perché le due sorelle ad un certo punto, da adulte, diciamo, hanno un momento in cui si chiariscono le idee. Beh, io, a schiaffoni.
Con mia sorella mi sono date certe botte. Sì.
Se vuoi apriamo un capitolo sorelle.
Il detto romano, chi mena per primo mena due
mena
volte.
Due volte. Quindi,
esatto. Non, però non ti facciamo domande sugli esiti.
Allora,
quale autore ti piacerebbe prendere tra gli stranieri? Perché non sono solo i libri italiani che potrebbero diventare un bel film italiano. Tra gli autori stranieri.
Sì, non ci ho mai pensato a questa cosa, perché ci sono autori che a me piace tantissimo leggere, non ho mai pensato necessariamente di essere in grado di trarne un film, però ecco, una cosa che va detta è che comunque Stephen King è un grandissimo scrittore, cioè spesso viene considerato meno di valore, invece secondo me ultimamente ho letto un romanzo di Stephen King, Il gioco di Gerald, che mi ha sconvolto, cioè che è in grado di farti stare inchiodata a un libro per...
Scrittore maestoso
Stephen King. Sì, è un grandissimo scrittore.
Tra l'altro i suoi personaggi fumano tutti le Chesterfield, come sì. Me, io li apprezzo doppiamente.
No, però in realtà cioè, i migliori film, insomma, alcuni dei migliori film americani sono tratti da romanzi di Stephen King. Ci sono delle idee, delle intuizioni, e la cosa incredibile di Stephen King è che ha una scrittura proprio particolare, perché il gioco di Gerald è una donna legata a un letto per, ma quante pagine? 500 pagine, e non ti stacchi.
Sì, il mood è quello di Misery, più o meno.
Sì, Misery, vabbè, Misery,
la strategia.
Pazzesco.
Ma sai, Susanna, il cinema americano ha questo, pensa a Steven Spielberg per esempio, cioè questa capacità di raccontare sontuosa, di catturare l'immaginario, però di stare anche sempre calati a contatto con la realtà anche commerciale del cinema, no?
Beh, sì, perché poi è legata anche all'identificazione, raccontare una storia universale, cioè per loro è un must, cioè non... E io l'altro giorno ho rivisto E.T. e per me quello è il film della mia vita, cioè c'è tutto, c'è l'infanzia, c'è a mille livelli di lettura, tantissimi livelli di lettura, non so quanto siano consapevoli, hanno anche livelli di lettura appunto psicanalitici, insomma io sono una grande ammiratrice del cinema di Spielberg.
Siccome appunto il cinema è anche commerciale, ricordiamoci che esce in sala questo film, che quindi dovete andarlo a vedere dal 10 gennaio, subito dopo le feste di Natale, sì. Che ormai è diventato un momento. Per il cinema in cui le feste di Natale sono... Speriamo.
Allora,
grazie,
ricordiamo
Susanna.
Che siamo collegati anche con altre radio e quindi potranno andare a vedere questo film non solo a Roma ma a Trieste, certo. Dove salutiamo Radioattività, a Torino Radio Centro 95 Soft FM, a Bologna Radio Budrio, a Terni Radio Galileo, a Venezia Radio Clodi, a Rovigo Delta Radio e naturalmente Bari Radio Città Futura, Nuova Radio a Firenze e Punto Radio a Pisa. A fra pochissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati con Marco Carrara da Bergamo, che come ogni puntata prende un argomento e lo lega alla letteratura. Oggi ci vuole parlare, partendo dalla lettura del testo, a un metodo per recensire, come recensire il testo. In particolare noi conosciamo il filologo tedesco Karl Lachmann, che grazie al nostro timpanaro Sebastiano ha incominciato a vedere il testo come un malato, come in qualche modo un paziente da analizzare e da curare. Quindi la prima parte è l'analisi, la recensione, individuare le fonti, vedere il testo, le sue qualità, le sue particolarità, i testimoni che lo hanno visto attribuito a quell'autore, e la seconda parte è quella di emendare, quindi eventualmente tornare al testo originale quando la variantistica ha suscitato sul testo delle modifiche non volute dall'autore, quindi assolutamente non corrette, che vanno tolte, o addirittura in alcuni casi togliere l'attribuzione del testo a un autore, che non è raro dire scoperta la nuova poesia di o il nuovo romanzo di, ma in realtà a quell'autore non è noto, oppure non lo ha mai scritto, oppure appunto è un falso. Come nella pittura, come in qualsiasi opera, esistono anche i falsi. Ecco, partiamo da questo, Marco. I falsi in letteratura, tu li conosci?
Guarda, i falsi in letteratura, anche per dare un esempio semplice, tutte le volte che gli editori commissionano il ghostwriter un'opera e ci applicano il nome dell'autore sopra.
Parliamo per esempio di 007, no? Il famoso Broccoli, che sembra che abbia scritto l'enciclopedia, insomma.
Ma è un fenomeno molto comune, quindi i lettori quasi sempre non sanno mai di chi è l'opera che stanno leggendo.
Nelle opere seriali questo è ancora più diffuso.
Sì.
Ma le opere di genere, come abbiamo sempre detto, non meritano, perché sono di genere, di essere trattate peggio, anzi. L'acquirente...
Adesso trattate con la stessa dignità.
Esatto.
Certo, riguardo una nicchia di lettori diversa rispetto alle opere mainstream, che possono invece essere lette più facilmente da tutti.
Di bocca buona, accettano tutto, quindi diamogli pure la pupù.
Allora, oggi volevo parlare di un sito di recensioni, e collegandomi a quel sito spiegherò appunto un metodo per fare recensioni che sia utile al lettore generale, quindi al lettore che deve fisicamente dire: questo libro qua lo compro, lo leggo, e quindi si affida una recensione per cercare di farsi l'idea.
Quindi non proprio un'analisi sul testo, quanto un dire il testo è buono oppure no.
Una recensione più all'americana, come le faceva Damon Knight per la fantascienza.
Certo.
O simili, oppure quelle che le migliori che appaiono, che so, sul New Yorker o su altri giornali.
Quindi non sviscerare troppo, lasciare anche il piacere della scoperta del testo al lettore.
Esatto, esatto. Ecco, faccio prima una brevissima premessa storica. Nel 2007 è apparso il sito Gamberi Fantasy, che per primo ha introdotto, soprattutto nella narrativa fantastica italiana, un modo sistematico di fare recensioni, con l'uso di criteri tecnici puntuali e di citazioni, ovvero lo stesso modo con cui si facevano i migliori recensioni statunitensi, penso a quello del professor Frederick Bush o di altri.
Le schede, praticamente.
Recensioni complete. Ecco,
sì, però molto brevi, se non ricordo male, insomma, non superavano mai la cartella, ecco.
Beh, in questo caso possono arrivare a essere molto lunghe. Quelle di Gamberi Fantasy vavano anche 8.000-10.000 parole, perché sono molto, molto... Ecco, sto esempio di Gamberi Fantasy sono nati molti siti, ma praticamente tutti hanno fallito concettualmente, perché erano solo siti di sberleffo delle opere brutte, quando invece lo sberleffo dovrebbe essere semplicemente la conseguenza della dimostrazione oggettiva, ovvero la dimostrazione tecnica della loro qualità miserevole. Cioè, prima fai l'aspetto tecnico, poi se l'aspetto tecnico dimostra che fanno veramente schifo, può scattare lo sberleffo allo stesso modo in cui scatta, che so, negli scritti filosofici o in altri ambiti. Ecco, l'unico sito che ha davvero ereditato lo spirito delle buone recensioni che io conosca è stato, un attimo solo,
quello di smontare il testo, praticamente, come se fosse anche lì un apparecchio, una macchina, prenderne le parti e giudicarle facendo le pagelle, ecco.
Ecco, scusate, prima che ho avuto un attimo un colpo di tosse. Ecco, l'unico sito che ha davvero ereditato lo spirito delle buone recensioni, secondo me, è stato Tapirullanza. L'indirizzo è tapirullanza.wordpress.com. Ecco, Tapirullanza recensisce romanzi di fantascienza e in generale testi curiosi e poco conosciuti in Italia.
Bene.
Quindi è un posto che serve a scoprire libri nuovi non tradotti, e quindi non è un posto in cui leggere sfottò verso brutti bestseller, insomma.
Certo.
Ecco, cosa rende le recensioni Tapirullanza utili per il lettore e anche di alta qualità? Tre elementi. La chiarezza dei criteri di valutazione, ovvero viene almeno in piccola parte discussa la qualità tecnica della narrazione secondo i criteri della narrativa moderna post-Flaubert.
Esatto, quindi analizzare il testo, fare in modo che le sue parti vengano individuate e giudicate con dei criteri anche in qualche modo obiettivi.
Esatto, in questo caso la trasparenza e l'immersione. Poi, secondo, la completa e dettagliata spiegazione degli argomenti trattati dall'opera, però lo fa con grande abilità e senza cadere in fastidiose anticipazioni che rovinano la lettura. Quindi è in grado di dire tantissime cose,
famoso,
ma non
spoiler.
Rovina mai il piacere della lettura.
Non è lo spoiler che racconta tutto il libro e ti dice anche che il maggiordomo è sempre l'assassino.
Esatto, in questo caso Tapiro è bravissimo, dice un sacco di cose, ma poi legge il libro e praticamente è come se non ti avesse detto niente, sai l'argomento benissimo, ma è tutto da scoprire.
Bene.
E infine, la cosa più importante, secondo me, ma poi ci torno in dettaglio, sono i lunghi estratti del testo, di solito almeno due, di cui uno proveniente dall'incipit,
bene,
oppure uno che rappresenti una parte scritta particolarmente bene, secondo criteri tecnici, e che poi sono gli unici criteri oggettivi, nel senso che i criteri, se non c'è il criterio tecnico c'è il gusto, e c'è il gusto, uno può dire anche che la Cappella Sistina è bella quanto una capanna di legno fatta dai masai, ecco.
Giusto.
Quindi senza criteri oggettivi non c'è arte. E poi solitamente un estratto dalla parte scritta peggio nel testo.
Quindi anche il peggio viene detto.
Sì, perché questi tre elementi sono fondamentali. Perché una breve descrizione dello stile, sapere se è troppo barocco, se è asciutta lingua, se è ricco di fastidiosi infodampa, l'asimos, se l'autore produce fine di aggettivi a caso, se c'è un solo punto di vista e quindi l'opera è un'unica immersione in un solo personaggio, oppure se un'opera corale, il quadro della vicenda è mostrato da più punti di vista, eccetera, eccetera, è utile ai lettori esperti, perché un lettore esperto, anche se una minoranza risibile, può comunque essere aiutato a inquadrare tecnicamente l'opera prima di passare all'argomento. Poi l'argomento è forse l'elemento più importante di tutti, perché sia un lettore inesperto, quello che viene abbindolato dai bestseller e legge un solo libro all'anno o meno, oppure un lettore di nicchia molto selettivo, per entrambi l'argomento è ciò che importa di più. Perché? Perché se a me piacciono, per dire, i romanzi ambientati in Europa del Settecento e mi piacciono anche i romanzi d'amore, è fondamentale sapere se un dato romanzo contiene una o entrambe le caratteristiche.
Esatto.
In più, se mi piacciono tanto, che so, i romanzi di fantascienza e di guerra con invasione aliena e mech, in stile Guerra dei Mondi, l'argomento interessante può anche bastarmi a farmi decidere di leggere, anche se la scrittura, a giudicare dagli estratti, è di bassa qualità, perché l'argomento trionfa. Per esempio, se guardo la recensione di Tapiro su The Wind Up Girl, scopro che è ambientato in un futuro disastrato, è in Thailandia, il mondo invaso e dominato da corporazioni che vendono sementi OGM che producono nel tempo piante sterili, ci sono forti contrasti tra fazioni politiche e lotta, eccetera, eccetera. E se a me il tema degli OGM interessa, e mi fa comodo anche sapere allora che questo tema è solo di sfondo, non è il tema centrale dell'opera, e quindi saperlo mi permette di decidere meglio. Mi posso domandare, mi basta un libro in cui le politiche degli OGM sterili sono di sfondo, o volevo un romanzo di fantascienza in cui sono al centro di tutta l'opera e sono fondamentali?
Marco, questi sono problemi grossi.
Ecco, e infine ci sono gli estratti, che diciamo se la giocano quasi pari merito con l'argomento come importanza, perché pochissime persone, a meno di non essere volte addetti ai lavori, cioè farlo fisicamente, il lavoro dell'editing, riescono a valutare nella propria mente lo stile basandosi solo sulla descrizione tecnica. Però tutti possono leggere i brani e capire se sono di proprio gusto o se proprio non piacciono. Quindi anche senza sapere nulla di come si scrive, uno può leggere e decidere se riesce a leggerlo.
Quello che succede nel cinema con i trailer.
Ecco, se i brani sono leggibili e se l'argomento interessa, ecco che il lettore ha i mezzi per valutare se vale la pena dedicare preziose ore della propria vita a leggere quell'opera
oppure
o se
no.
È meglio leggere un'altra.
Va bene, Marco, grazie della tua preziosissima sempre interpretazione di come scegliere i libri da leggere. Soprattutto parliamo di libri che hanno caratteristiche ben precise come quelli di genere.
Posso aggiungere un'ultima nota?
Velocissima.
Che mi è fatto venire in mente prima.
Certo.
C'è un quarto elemento importante a cui non stavo pensando, che sono i collegamenti con libri simili o libri storicamente precedenti, per cui nelle recensioni di Tapir effettivamente è possibile, quando scopri un libro, scoprire anche tanti libri simili o libri da cui chiaramente vi è un legame, ad esempio libri simili precedenti o da cui l'autore si è ispirato.
Grazie ancora.
Molti libri.
Grazie ancora Marco, alla prossima puntata.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Ma abbiamo con noi, per parlare di cinema e per parlare di grande cinema, considerato impropriamente non d'autore ma di genere, Piero Di Nepi. Piero Di Nepi è stato professore per molto tempo al liceo di Roma della comunità israelitica Renzo Levi e attualmente è redattore della rivista Shalom, una rivista anch'essa della comunità israelitica romana che si occupa spessissimo di cultura. La sua tesi, legata al cinema, è che il cinema veramente d'autore sia il cinema catastrofistico. In particolare, un film vuole essere, dopo Day After, che Fabrizio adora, Fabrizio Patriarca, è Armageddon del 1998 di Michael Bay. Piero Di Nepi, perché questa tesi, che il cinema catastrofista è il vero cinema d'autore?
Beh, la tesi è un po' ardita ed è paradossale, provocatoria, detto con qualche ironia, cioè cinema d'autore nel senso che, come sappiamo tutti, il cinema americano in particolare riesce a coniugare sempre il box office, cioè la resa commerciale, con la possibilità di molteplici livelli di lettura. Di solito in un paese un pochino provinciale, di snobismo provinciale qual è il nostro, il livello di lettura che si predilige è sempre quello più basso, quello fumettistico, almeno a mio avviso, lo dico senza arroganza. E quindi diciamo che di molti film si preferisce vedere appunto il lato più commerciale, direi addirittura più triviale con tutte le virgolette del caso, per non addentrarsi in livelli di lettura che implicherebbero discorsi complessi come appunto la formazione di una nuova epica o quale può essere il senso dell'epica nel nostro tempo, perfino di una grande saga epica come sono stati 6 film di Guerre Stellari.
Possiamo dire che sta diluviando fuori, quindi
certo,
se sentono
sì.
Non sì, è la fine del mondo.
Che è un prodotto del riscaldamento globale sicuramente, le piogge improvvise ed alluvionali, sì, che poi sul riscaldamento globale e le catastrofi possiamo fare un discorso, ma in Italia è meglio tenersi a largo, perché in Italia che parla di catastrofi, mi si perdonate, porta sfiga.
È catastrofista.
Quindi in Italia è pericolosissimo parlare di catastrofi, perché se uno prevede una catastrofe di qualunque genere e natura, anche Armageddon comincia appunto, è accaduto una volta, accadrà di nuovo, e si riferiva all'asteroide che causa con ogni probabilità, la scienza sta ancora distruggendo, ma probabilmente il brusco mutamento delle condizioni del pianeta fu causato dalla caduta di un asteroide che non è grande come il Texas, come quello dovrebbe cadere nel film Armageddon, ma è molto più piccolo, l'asteroide che ha provocato l'estinzione dei dinosauri probabilmente aveva un diametro non superiore a 1 o 2 chilometri, ma sufficiente per provocare una catastrofe globale. E nel film il film esordisce, non è accaduto, accadrà di nuovo, nel senso è una probabilità statistica, ma vallo a dire in Italia ti possono,
Fabrizio,
possono accusare di catastrofismo.
No, Piero, è quasi contemporaneo ad Armageddon, mi ricordo, un film che narra sostanzialmente quasi la stessa storia.
Deep Impact. Che era di Spielberg, appunto, una produzione spielbergiana.
Sì, una produzione spielbergiana, però si sente che c'è una mano diversa dietro, forse certo. Anche per questo cinema d'autore. Michael Bay ha saputo costruire una vicenda epica, simbolica, soprattutto... Un cammino molto particolare, tra l'altro credo sia l'unico film di Bruce Willis in cui lui muore.
Certo, ma muore talmente eroicamente.
Non abbiamo fatto uno spoiler.
Salva la specie umana, quindi si può morire senza problemi.
Ci si può sacrificare.
La specie umana, sì. Poi una morte talmente istantanea dovuta ad esplosione nucleare nelle viscere dell'asteroide, per cui tutto sommato si sarà risparmiato qualche malattia da vecchio, potremmo dire adesso.
In fondo, sai cosa ho sempre pensato di questo genere di film, soprattutto a tema spaziale, stellare? L'unico tipo di alieno credibile che possiamo affrontare, no? In barba ai mostri, gli ometti con 6 dita,
sì,
le antenne.
Poi il vero problema degli alieni attualmente è che se uno scienziato di quelli che hanno l'accesso alla stanza dei bottoni della grande scienza incontrasse un alieno, il suo primo problema non è il rapporto con l'alieno, ma porca miseria, questo ha viaggiato più veloce della luce, e si scatenò la famosa battuta perché il ministro all'epoca in carica disse che hanno percorso un tunnel dal CERN fino grosso modo al Gran Sasso. Insomma, quando si scatenò questa bagarre, il professore ereditato ha pagato delle conseguenze pesanti, nel senso che si disse che era stato prematuramente esposto al risultato di una ricerca non sicura, e comunque attualmente mettere in discussione la velocità della luce distrugge una carriera accademica. Quindi se compare l'alieno, se compare l'omino verde, l'alieno, il problema è come cavolo ha fatto ad arrivare fin qua violando tutti i parametri.
Magari sarà un omino verde che vive centinaia di migliaia di anni e ha impiegato quelle ad arrivare a velocità
comunque,
infraluce.
Cioè, comunque la minaccia degli asteroidi è presa molto sul serio dalla stessa NASA. C'è un progetto che si chiama NEO, che vuol dire Near Earth Objects, cioè oggetti vicino alla Terra, che vengono monitorati, ma i fondi sono pochi. Quindi la NASA utilizza anche, a proposito di catastrofi, tutta una serie di sistemi di rilevazione di oggetti pericolosi che risalgono all'epoca della Guerra Fredda, quando si doveva individuare in tempo reale un eventuale attacco missilistico. Quindi questo programma deve rilevare la traiettoria di oggetti che potrebbero incrociare la Terra. Incrocia quelli conosciuti, il problema è quelli sconosciuti non sono rilevabili.
Tornando al cinema, tu parlavi di neutrini. I neutrini sono coinvolti in uno degli ultimi grandi film catastrofici di Hollywood, 2012.
Certo.
No? C'è questo fatto che cominciano ad avere interazioni, quindi. Però io mi sono sempre detto quanto è bello ogni tanto andare al cinema semplicemente per sdraiarsi su una poltrona senza pensare e lasciarsi investire
dagli
da
effettoni
roba
speciali,
fantascientifica,
sì,
che ti arriva addosso e ti stordisce. Lì forse siamo meno nel cinema d'autore, più nel...
Beh, 2012 diciamo partiva dalla famosa profezia Maya, quindi un film di effettoni speciali, senza grossissimi discorsi, cioè incentrato soltanto sulla catastrofe ineluttabile, ma la nota che ho colto è stata una polemica tutto sommato non infondata, di tipo, diciamo così, sociale, cioè... Solo chi ha $1 miliardi
certo,
può pagare il biglietto,
cioè,
per la sopravvivenza.
Quella scena magnifica della regina Elisabetta con i cagnetti,
certo,
che si
appresta. Chi ha il biglietto per sopravvivere costa $1 miliardi e quindi solo una parte, più la casta, cioè i papaveri dei vari paesi più o meno eletti.
Molto interessante la scena in cui il primo ministro italiano decide di rimanere a pregare in piazza San Pietro piuttosto che salvarsi.
Era già cambiato
la vita.
Forse.
No, non era cambiato, per carità, era il film è del 2010, quindi questa scena in cui l'allora primo ministro in carico resta a piazza San Pietro a pregare con la famiglia era molto simbolica.
Non era una cena elegante.
Non era una cena elegante, però la politica tutto sommato è interessante. Non è ormai parce sepultis, si dice in latino, e la cosa interessante era che si accentuava il carattere cattolico della politica italiana, che chiaramente è un luogo comune che all'estero sussiste, e questo carattere cattolico ti fa votare al martirio se in caso di necessità, quindi in piazza San Pietro attende serenamente la fine, sì.
Dobbiamo salutare il nostro caro amico Piero Di Nepi, anche perché è già arrivato il prossimo ospite, che aggiungiamo figlio d'arte, ma non solo, un grande regista che si sta facendo già strada con tantissime produzioni interessanti e risponde al nome di Edoardo Ponti. E per ascoltare lui naturalmente c'è bisogno sempre di Miriam Mauti, che ritorni ai nostri microfoni, ai suoi, perché insomma sono ancora più suoi che nostri. Quindi grazie ancora e alla prossima.
Carta vetrata.
Miriam Mauti, siamo ritornati in diretta dal Festival Internazionale del Cinema. È veramente internazionale perché abbiamo un ragazzo che viene da Los Angeles.
Ma ha delle solide radici italiane, direi. Edoardo Ponti, benvenuto.
Evviva Edoardo Ponti, grazie ancora per aver preso un racconto inedito di Harry De Luca, dedicato alla sua malattia, al suo passaggio anche in sala di rianimazione per un infarto, qualcosa di certamente,
e anche alla sua grande passione che è la montagna.
Esatto, quindi due passioni per il suo film Il turno di notte lo fanno le stelle. Ma la parola a Miriam Mauti.
Allora, Il turno di notte lo fanno le stelle è un film che è stato presentato qui ieri sera. Intanto, com'è andata la proiezione stampa, Edoardo? E la proiezione con il pubblico era
molto bene, sembra
sei stato soddisfatto?
Sì, è stato molto commovente vederlo su un schermo così grande, suono perfetto, pubblico fantastico.
Meno male, almeno l'auditorio da questo punto di vista, almeno dal punto di vista tecnico, ci aiuta molto. Il film è, come diceva Alberto, ispirato ad un racconto scritto da Harry De Luca, ed Harry De Luca è interprete di questo film. Ecco, il rapporto con questo scrittore così schivo, che ti ha in qualche modo donato un racconto e poi ci ha messo di suo la faccia in una storia, raccontando una storia anche così profondamente personale, no? Che tipo di rapporto avete instaurato? Evidentemente un rapporto di grande fiducia.
Sì, noi abbiamo avuto un contatto molto profondo, molto svelto, Non so perché, può darsi perché siamo napoletani tutti e due. C'è stato subito un'intesa molto sincera, perché come regista mi metto sempre al servizio del film. Non sono un presidente, un dittatore, ma sono veramente il servo di questo film. Servo la visione dello scrittore e aiuto gli attori. Dunque, sì.
Gli attori, che in questo caso sono Harry De Luca, ma c'è anche una protagonista femminile, lo vogliamo dire?
La Kinski, sì.
Anastasia Kinski.
Anastasia Kinski.
Sono due, una coppia, un uomo e una donna, che hanno condiviso un periodo drammatico e che in qualche modo utilizzano la montagna, la scalata verso una montagna, per una rinascita, si può dire così?
Assolutamente, sì, per un rinnovo.
Per un rinnovo. Ecco, tra l'altro nella tua vita ti è mai capitato di dover ad un certo punto, come dire, cogliere una sfida per rinascere?
Ma credo che tutti i giorni abbiamo degli ostacoli che crediamo non poter andare oltre, no? Anche dei piccoli problemi della vita, quando si vivono nel presente, sembrano essere montagne. Dunque succede tutti i giorni, anche il traffico può essere una montagna.
Senti, nel cast ci sono altri personaggi o è una storia a due?
No, c'è anche Enrico Loverso, ovviamente.
Che sì. Interpreta?
Che interpreta, dunque, Anastasia, il personaggio della Kinski incontra il personaggio di Loverso in ospedale e scoprono entrambi questa passione per la scalata e fanno questo voto che se 6 mesi dopo l'operazione a cuore aperto riesce bene, scaleranno una montagna insieme.
Ed è quello che poi
è
il racconto, di questa scalata.
Esattamente.
Lavorare in montagna non è facilissimo per un regista, gli spazi. Voi avete girato in luoghi veri,
sì,
ovviamente una storia di montagna,
sì,
non in studio.
No, prima di tutto uno deve amare la montagna per girarci, se no potrebbe essere insopportabile.
E anche da napoletano ami la montagna?
Io ho vissuto in montagna per 5 anni. Dunque già quello c'era già quest'amore.
In quale montagna?
In Svizzera.
Magnifico.
Sì, in Svizzera. Proprio a un'ora di Montreux, a Villarsuolo, è questo villaggio. Il problema della montagna è che avevamo 7 cambiamenti di tempi proprio al giorno. Dunque la mattina pioggia, dopo sole, dopo grandine, dopo tuoni. Dunque per tutti i raccordi proprio di continuità era veramente un problema, però miracolosamente nel film non si vede, non si sente questo, che è un miracolo proprio. Quando lo giravamo dire non si potrà mai montare questo film, però si è montato.
Tra l'altro mi dicevi che per l'occasione hai inaugurato anche
abbiamo inaugurato una nuova
camera che ti ha dato la possibilità di farlo.
Sì, una nuova macchina da presa, la nuova Canon C300 che hanno creato dopo il grande successo della 7D e della 5D, che ci ha dato veramente l'opportunità. Noi avevamo 0 budget di effetti speciali, non come tutti i film.
Ma c'erano le montagne che sono già un effetto specialone.
No, ma nel senso che dunque per poter avere tutti questi attori là in parete dovevamo avere delle macchine da prese belle nel punto di vista del colore,
profondità.
Della profondità, però molto leggere. Certo. E questa Canon C300 ci ha dato questa possibilità.
Senti, vuoi entrare, Alberto? Ti vedevo con
assolutamente
il microfono.
Sì, perché noi abbiamo un nostro collaboratore trentino e ho visto che il Trentino è stato partner anche dell'iniziativa.
Un grande partner, sì.
Perché Malosco, noi ci colleghiamo ogni domenica da Malosco, che è poi la comunità della Val di Non, che praticamente le famose mitiche mele, sì. Ti sono state vicine anche con i loro prodotti, con la loro ospitalità speciale, immagino.
Ah sì, anche con il loro professionalismo e il loro amore per il cinema, veramente, che è molto importante. Sì.
Tu ti dichiari napoletano e sappiamo ovviamente le tue origini familiari, però in realtà hai scelto di vivere negli Stati Uniti, hai scelto di vivere nel posto dove forse il cinema si fa più di tutto, di qualunque altro posto al mondo, cioè a Los Angeles.
Sì, per adesso vivo a Los Angeles. Sì.
E che rapporto hai con il cinema italiano, se ancora ne hai uno? A parte mamma, diciamo.
Sì. Ma il rapporto io non sono una persona che posso classificare il cinema italiano, francese, americano. Io amo il cinema in generale. Dunque non è che c'ho queste divisioni.
Allora sei un cittadino del mondo, veramente.
No, mi piace il cinema.
Dunque, cittadino del cinema.
Sì, esattamente, bravo.
Di questo grande stato che unisce tutti, no? Dal Festival della Corea. Io ho un mio autore, Philip Lopate, che è anche un critico cinematografico a New York, che è in giuria in Corea, a Seul, dove c'è questo festival che è molto particolare. Mi dicono che si occuperà anche di te, speriamo, perché
vedremo.
È proprio dedicato anche alla natura.
Sì.
Allora, io volevo ancora sapere da Edoardo Poti, intanto se in America stai lavorando a dei progetti, oltre a questo film italiano, e poi racconteremo un po' questo film italiano che percorso ha, perché è un percorso che adesso si avvicinerà al pubblico presentazione.
Sì, sto adesso preparando un film negli Stati Uniti, ho appena finito la sceneggiatura, sto anche preparando un altro film con Harry De Luca da fare qua. Può darsi anche l'anno prossimo, stiamo ancora sistemando la sceneggiatura, tutte le cose, i diritti, eccetera, eccetera. E questo film, Il turno di notte, uscirà tramite la Feltrinelli il 14 novembre.
14 novembre uscirà il DVD
con un libro dentro, con il diario di Harry sulla produzione, le sue esperienze di fare un film, eccetera, eccetera.
Senti, lavorare su una sceneggiatura tirandola fuori da un libro, in questo caso da un racconto, ti ha dato delle particolari difficoltà? Hai incontrato delle particolari difficoltà oppure no?
Ma credo che se quando uno adatta un libro, uno deve iniziare con, deve accettare che il cinema è un'arte inferiore alla letteratura.
Mamma mia, che bello in una puntata di Carta Vetrata sentirlo dire, mi sono venute veramente le lacrime agli occhi. No, non sai quanto ti sono grato, perché io l'ho sempre pensato, però al Festival del Cinema
non
sentirlo dire da grande regista così bravo come te, con nato da cotanti genitori, insomma, veramente sono commosso, grazie.
No, ma è perché noi abbiamo soltanto, diciamo, solo abbiamo le immagini per raccontare. Lo scrittore ha le sue parole e la sua anima, dunque può spiegare in un modo molto diretto quello che sente. Noi abbiamo sempre, dobbiamo utilizzare sempre l'immagine. Quello però che noi abbiamo, che lo scrittore non ha, è l'uso puro del silenzio. E lo scrittore non ha il silenzio. Nella pagina non c'è mai il silenzio. Lui deve descrivere il silenzio.
Rumore bianco.
Sì, io posso veramente avere il silenzio. Per esempio, ovviamente in un film il silenzio non è silenzio. C'è sempre un suono, qualcosa. Noi, per creare questo silenzio, per esempio, avevamo 33 tipi diversi di venti.
Magnifica.
Per esempio.
A fra pochissimo, un brano e poi torniamo con il grande Ponti, Edoardo Junior.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Carta vetrata. Abbiamo appena avuto un messaggio di grande, grande amicizia da parte di Edoardo Ponti nei confronti della letteratura. Un debito che sente il regista Edoardo Ponti di dover pagare allo scrittore Harry De Luca, che ha scritto per lui il turno di notte lo fanno le stelle.
Tra l'altro un titolo molto poetico. Il titolo si riferisce a che cosa nel libro?
Il titolo, i titoli per me sono cose un po' che il pubblico deve interpretare. Non è il mio obiettivo di spiegare un titolo.
No, però avrai una tua interpretazione.
Sì, ma non ne voglio parlare.
Non la vuoi dire,
no.
Va bene.
È una cosa intima, okay. Un titolo.
Senti, il tipo di riferimenti cinematografici che hai quando... Tu ovviamente hai scelto di fare un tipo di cinema, sì. No? In questo caso un tipo di cinema poetico ma nello stesso tempo realistico, che fa riferimento a delle persone, non è fantastico come il film della Nicchiarelli di cui abbiamo parlato prima.
Sì.
Ecco, che tipo di riferimenti cinematografici hai? Qual è il cinema che ti piace, da spettatore anche?
Ma per questo film, quando ho letto la sceneggiatura, il mio scopo, molto umilmente, era di provare di fare un film che si abbinasse a un misto tra Bergman e Hitchcock, perché ci sono questi sguardi, questi silenzi, queste relazioni tra esseri umani che è molto Bergman, però volevo veramente creare un film come se fosse un giallo, dove il delitto era l'amore, in un certo senso, che amare veramente fa paura. E volevo creare questo senso strano di suspense, come se qualcosa di orrendo, di bellissimo potesse accadere, ma una cosa che fa paura.
Senti, tra l'altro ci saranno altre occasioni, al di là del DVD in vendita dal 14, di vedere il film qui a Roma, perché ci sono le repliche qui ovviamente al Festival del Film, e poi c'è un pomeriggio che voi farete al Teatro Palladium.
Esattamente, domani alle 18.30 e ancora una volta alle 20.30, e tra i due ci sarà una chiacchierata tra Harry, io e Enrico Roverso.
E sarà curioso sentire appunto la voce del regista, di chi ha dato immagini, e la voce dell'autore invece delle parole, no? In qualche modo. Possiamo salutarci mandando un altro brano e ringraziando ovviamente Edoardo Ponti.
Grazie
di essere stato con noi, di essere stato al festival, e magari lo aspettiamo con il prossimo progetto americano. Io sarei curiosa di vedere un progetto americano.
Fantastico. E con un autore italiano, magari della mia casa editrice.
Sì.
Bravo.
Grazie Edoardo.
Grazie, grazie a lei.
Carta vetrata.
Abbiamo ripreso la linea qui dal auditorium, dal Festival del Cinema Internazionale, e soprattutto ci siamo ricordati che Kudyo Nazarov, detto tra i più noti Batyar, ha aperto il festival con un film in qualche modo catastrofico, perché riprende la vecchia storia che stavamo appunto prima tracciando con Piero Di Nepi. Il vero film d'autore è quello catastrofico.
Ah, forse perché risponde alle vibrazioni dei nostri tempi, Alberto, forse perché inonda.
La tragedia è stata quella del lago d'Aral, o del mare d'Aral, perché è praticamente scomparso, è completamente secco, e oggi possiamo dire che altre tragedie, che ben lontane da quelle ecologiche, ci colpiscono, e i personaggi che volevano essere un po' simili a quelli di Emir Kusturiz erano naturalmente quelli di García Márquez, altrettanto nei nostri cuori come Silenzi, ma anche come Attese, e qui ritorniamo anche all'amico Edoardo Ponti, di quel qualcosa che può avvenire da un momento all'altro.
Così almeno per ammissione del regista. Poi tu sai che io non posso che amare García Márquez, che ha scritto L'autunno del patriarca, e quindi...
Ma noi abbiamo di nuovo con noi Piero Di Nepi. Perché Piero Di Nepi? Perché lui è il vero paladino del cinema catastrofico americano.
No, può essere interessante ricordare questa catastrofe del mare d'Aral, che è vera, ed è interessante anche che è in corso un tentativo di progetto di recupero. Naturalmente, per quello che io non ho visto il film, ma ne ho letto già delle anticipazioni sui giornali, naturalmente questa nave abbandonata in una distesa di sabbia che era il fondo del lago quando il lago era nella sua integrità, a quanto capite è una metafora, quindi non è che il film racconta la storia del mare d'Aral praticamente prosciugato. Ricopriva un'estensione pari a un paio di regioni italiane. Credo dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu un progetto per deviare il corso di due fiumi che lo alimentavano, un progetto sovietico, uno degli ultimi faraonici progetti sovietici. Si scavarono due grandi canali per deviare il fiume, per deviare due fiumi, e questi due fiumi avrebbero dovuto favorire l'irrigazione di vastissimi territori per coltivare il cotone. Ovviamente non so come poi è andata la coltivazione del cotone, che all'epoca i piani quinquennali sovietici ritenevano indispensabili. Il lavoro credo fosse a costo zero, perché naturalmente fu usato lavoro di forzati per ragioni sia politiche che non politiche, e il risultato però fu l'evaporazione del lago d'Aral, che in qualche modo poi ricorda l'altra grande evaporazione, non dei soldi pubblici italiani, ma dell'altro lago planetario evaporato, che è il lago Chad in Africa.
Non mi sembra comunque ci sia stata un'esplosione dell'industria del cotone.
No,
poi,
no, non c'è stata probabilmente un'esplosione dell'industria del cotone, però è stata distrutta. Sono state distrutte varie collettività che vivevano di pesca sul mare d'Ara. Oggi è in corso un tentativo di recupero che è interessante perché è uno dei primi tentativi in cui si tenta di porre rimedio a una catastrofe ecologica totale praticamente. Quindi credo sia stata recuperata una superficie pari a qualche centinaio di chilometri quadrati rispetto all'originario.
Ecco, c'è anche questa, Piero, anfibologia nel cinema, no? Tra la catastrofe che proviene dall'esterno e la catastrofe naturalmente causata dall'uomo.
Sì, oggi siamo alle prese soprattutto con catastrofi causate dall'uomo, nel senso, per esempio, se si prende sempre con tutti gli scongiuri italiani l'ultimo numero dell'edizione, senza fare pubblicità, ma l'ultimo numero dell'edizione italiana di Scientific American, cioè le scienze, tra le prospettive per il futuro, che si occupa di prospettive sul futuro immediato, c'è la considerazione che dopo anni di polemiche e dibattiti la comunità scientifica ormai è nell'idea che il cambiamento climatico non solo è irreversibile ma è già a buon punto. Quindi c'è un articolo interessante che è intitolato "Fino a che punto possiamo spingere il clima", in cui si dà per scontato che il processo è irreversibile ed
avviato. Due titoli a questo proposito: The Day After Tomorrow, di qualche anno fa, ora non ricordo l'anno esatto, però parlava proprio del cambiamento climatico.
Naturalmente è un film che faceva suonare un grossissimo campanello d'allarme sul mutamento climatico.
E poi l'ultimo Shyamalan, Venne il giorno, con la scomparsa delle api menzionata proprio all'inizio del film.
Quindi
dobbiamo dare una brutta notizia ai nostri ascoltatori: purtroppo Gabriele Sabatini è rimasto in regia a Piazza del Gesù.
Niente di terribile,
però gli dobbiamo dare un veramente caro abbraccio perché si sta sacrificando per mandare
i file. Avevo già pronto un epitaffio per Gabriele, stavo per tirarlo fuori, invece è semplicemente rimasto in studio.
No, penso che lo scriverà prima lui sui nostri corpi ancora caldi, perché credo
la vedremo.
Gabriele Sabatini, un caro abbraccio e buon lavoro, e la linea al giornale radio.
Carta vetrata.
Lesson of Evil, porta conati di disgusto. Questo titola l'Avvenire di sabato, perché praticamente il giapponese, il regista giapponese Takashi Miike ha portato sullo schermo un bestseller del mago dell'horror Yusuke Kishi. Dico bene, Fabrizio, tu sei ritornato
si
da poco?
Si dovrebbe dire al contrario, cioè allora, prima il cognome e poi il nome. Kishi Yusuke e Miike Takashi.
Ecco, li hai letti?
No, l'uso giapponese è questo.
Sono perché tu leggi anche il giapponese.
Il maestro dell'horror? No, io so destreggiarmi solo nel giapponese gastronomico. Cioè posso stare in Giappone senza morire di fame, che già è un traguardo importante, e posso chiedere qualche indicazione stradale.
Ti sei sentito tirato in causa da questo film, visto che parla di un professore che uccide i suoi alunni?
No, assolutamente, sono rimasto a Takashi Kitano, anche se il tema del professore uccide gli alunni, insomma, in Italia non va per la maggiore, è più una cosa americana. Perché? C'è stato un romanzo di scurati di alunni che sparavano ai professori, che prende spunto da alcuni fatti di cronaca tipicamente statunitensi, però insomma, poi presente Piero, insomma, parlare di professori che uccidono gli alunni credo sia una tentazione comune.
Che ne dici, Piero? Vogliamo sentirti.
Una tentazione simbolica, metaforica.
Essendo un ex insegnante, devo dire che nelle scuole gli studenti sono l'ultimo dei problemi. Il vero problema sono i professori e la dirigenza. No?
Quindi i colleghi sarebbero da uccidere.
Sì.
E i dirigenti scolastici.
Spero che nessuno mi ascolti, naturalmente. Ma insomma, se nelle...
Piero parla a parte subietti. No?
Se nella scuola italiana c'è un problema, naturalmente non è dovuto agli studenti, che anzi poi, visto i livelli di natalità del paese, sono una specie non particolarmente diffusa, ma il problema della scuola naturalmente sono gli insegnanti, nel bene e nel male, perché la condizione degli insegnanti è molto complessa ed anche molto difficile, e poi naturalmente tutti i problemi che ricadono sulle spalle dei dirigenti scolastici, perché oggi il dirigente scolastico è un manager d'azienda, non ha più in pratica una mansione formativa didattica, è alle prese con i soldi, con le scartoffie, con i contratti e con tutta una serie di cose che poco hanno a vedere con la didattica. Così poi sulla scuola ricade tutta una serie di problemi, è banale dirlo, che sono quelli della società. Poi i veri presidi i presidi delle scuole naturalmente sono i vicepresidi, ho fatto il vicepresidi per un certo numero di anni, quindi quelli con rischio di essere sparati di solito sono i vicepresidi.
Eccola.
Anche tu sei stato vicepresidente, non mi...
No, io no, assolutamente né ci ho mai tenuto. No, invece tornando al cinema giapponese, c'è questo passo elettivo spesso in un certo cinema giapponese, insomma il regno della violenza, di scene costruite ad arte per scatenare, ecco, ripugnanza, disgusto, cioè in molto Takeshi Kitano per esempio. Però io credo che si tratti anche di un canale di sfogo.
Ma Miriam Mauti, come esperta di cinema, ti piace il cinema giapponese?
Come diceva prima Edoardo Ponti, non esistono tanto le nazioni in questo caso, nel senso che il cinema giapponese è un cinema che ormai negli ultimi anni abbiamo imparato ad apprezzare. C'è Takeshi Kitano, c'è Takeshi Miike, però c'è anche il cinema che racconta magari le Departures, il film giapponese che vinse l'Oscar nell'anno in cui noi avremmo voluto vincerlo con Gomorra, e che racconta per esempio una storia tutta di sentimenti, anche se intorno comunque al tema della morte, che è un tema fondamentale in tutto il cinema orientale, direi. Sì, è vero, questo film tra l'altro è stata forse una provocazione mettere un film di genere così schierato, un film horror in concorso, perché spesso i film di genere non vanno nei concorsi, vengono presentati sempre come eventi fuori concorso nei festival. Però è vero anche che ormai il cinema d'autore ha ampiamente coinvolto anche tutti i generi, per cui anche l'horror ha dei film d'autore. In questo caso c'è tanto sangue, ma la firma è di un autore del cinema giapponese. Ma
avrei una pensiamo, domanda. Pensiamo anche a Dario Argento, che è stato sdoganato a Cannes, se non ricordo male.
Sì, ma è stato sdoganato anche in America. Dario Argento è un signore che, se si presenta a Los Angeles, ha le file di persone che fanno la fila per vedere i suoi film. Dracula 3D, che uscirà il 22 novembre nelle sale italiane, ha avuto la sua anteprima in America, oltre che a Cannes, dove è stato visto. Io vi assicuro che a Cannes, alla proiezione di mezzanotte di Dario Argento, il Dracula in 3D, c'era una fila che si vede soltanto per Tarantino, forse, a Cannes. Quindi ci sono autori di film di genere. Ormai non esistono più nemmeno le divisioni tra i film di genere e gli autori, anche nel film, anche nel filone catastrofista del quale prima ad un certo punto avete parlato. In realtà ormai i filmoni giocattoli, pensate a, non so, al James Bond fatto da Sam Mendes, oppure ai Bourne, alla serie di Bourne firmata da Paul Greengrass, ovvero ci sono gli autori veri che fanno.
Ma questo contribuisce allo smontaggio del concetto di genere, tra l'altro,
sì,
no?
Sì, sì.
Un po' alla sua diluizione. Cose,
sì. Piero Di Nepi, vorrei fare una domanda a Miriam o a Fabrizio?
Ma ad entrambi, cioè, se qual è la condizione attuale, se ci sono film da segnalare che raccontano la scuola, non soltanto c'è stato un momento grande momento per i cinema ambientati nella scuola, anche nelle serie telefilm sono,
sì,
spesso ambientati.
Beh, l'ultimo che è uscito, che è del nostro vicino di casa, Giuseppe Piccioni, che qui sta gestendo con la sua libreria del cinema lo spazio accanto al nostro, ha firmato, secondo me, un film onesto sul mondo della scuola, il rosso e il blu. Dal nome dei due colori della matita con la quale si correggono i compiti, che è un film, sì, è un film che racconta anche il mondo della scuola in maniera realistica, le tante disillusioni che appartengono non soltanto agli studenti ma anche ai professori, che racconta i rapporti e le responsabilità che spesso si accollano in qualche maniera ai professori, come nel caso di Margherita Bui nel film, e che spesso vanno a supplire forse mancanze di altri ambiti, per esempio quello familiare.
Io se dovessi segnalare un film, Miriam, parlerei di un film antico ormai, con Alain Delon, La prima notte di quiete, che è ambientato a scuola, in cui c'è questo professore straordinario che alla fine si scopre essere un uomo molto ricco e che invece si tuffa in questo ambiente scolastico meravigliose scene in cui lui fuma in classe, si lancia in questi discorsi anche appassionati.
E c'è Giannini con una Ferrari da sogno.
Sì, è un film che rivolta un po' la scuola, Giannini, l'ambiente della scuola. Però secondo me non è un film, ecco, del genere di cui abbiamo parlato, però gli ascoltatori più giovani dovrebbero vederlo.
Sì, in quel caso forse non si prende tante responsabilità e ha un rapporto con una delle sue allieve che forse non dovrebbe avere, però insomma, in realtà è un bellissimo film.
È un gran film.
Un grandissimo film.
Naturalmente mi riferivo al cinema italiano, perché con i due film di notte prima degli esami sembrava fosse iniziato un genere in qualche modo.
No, ma anche con il film di Ialongo, però negli ultimi anni il mondo della scuola in qualche modo era stato raccontato con un occhio un po' più documentaristico e un po' meno commedia, insomma. Anche se secondo me è giusto anche che la commedia invada quell'ambito lì, perché poi la commedia racconta il modo in cui siamo in maniera divertente, l'ha sempre fatto, e la scuola e l'ultimo anno di scuola e la notte prima degli esami appartengono a ciascuno di noi.
Sai, poi quando ci si riunisce, ecco, fra quarantenni magari si sta sempre a parlare, ti ricordi quella volta al liceo? Quindi c'è una inclinazione naturale dell'ambiente scuola alla commedia, al tono scherzoso, al divertimento. Certo, io aspetto un film sulla scuola che insomma riesca a scorticarne davvero questi aspetti. Lo aspetto con forza.
Ma prima di parlare ancora di cinema, ancora di letteratura, ci diamo una pausa musicale.
Carta vetrata.
Eccoci in diretta da Carta vetrata, oggi in trasmissione speciale dall'Auditorium di Roma, dallo stand Alice nella città, che è uno stand particolare curato dalla giovane Bettini, ma soprattutto dove si ospitano gli incontri con i giovani, perché parlavamo prima di cinema e scuola, questa è proprio la sede giusta, perché è proprio ambientata all'interno della struttura che nel Festival del Cinema Internazionale di Roma si occupa di incontri per i giovani e anche tanto cinema d'animazione, giapponese in particolare.
Sai, Alberto, Piero adesso fuori onda mi sollevava un problema che per me all'approccio risulta di straordinario impatto, cioè il problema del remake, questa volontà coriacea, testugginosa del cinema di andare a spremere un prodotto fino all'estremo delle sue possibilità. Piero mi raccontava di aver visto da poco il remake di Total Recall, il famoso atto di forza di Verhoeven con Schwarzenegger degli anni 90. E io pensavo che stanno uscendo molti remake negli ultimi anni, e addirittura sotto le mentite spoglie del prequel, per esempio. Adesso c'è questo autore all'opera prima che ha rifatto addirittura in forma di prequel La cosa di John Carpenter, che per quanto riguarda il genere horror, insomma, è uno dei capisaldi irrinunciabili. Mi chiedevo, appunto, mi domandavo su questa tendenza del cinema come macchina, come industria, a spremere fino all'ultima goccia di sangue il prodotto vincente.
Però non lo criticare solamente, perché a teatro si fa la stessa cosa da centinaia di anni. Se pensi, ogni volta che si mette in scena un classico di Goldoni, ma anche di autori del passato più antico, da Sofocle e via di seguito, non si fa nient'altro che fare una nuova versione di qualcosa che è già stato, tra virgolette, girato. Non pensi?
Tu credi nel remake come una sorta di nuovo allestimento?
Esattamente.
Piero?
Io sono vagamente meno ottimista, nel senso che noi viviamo una società che fa della retorica della memoria uno dei suoi capisaldi. Poi però la memoria vera della nostra società è brevissima, quindi tutto si consuma, specialmente i prodotti come tali vengono rapidamente consumati e dimenticati, per cui secondo me, che sono, non sono esperto di problemi naturalmente né di industria cinematografica né di critica cinematografica, ecco, secondo me gioca molto il fattore dimenticanza, cioè un giovane che oggi va a vedere, prima si parlava appunto del remake di un classico tratto da un celebre racconto di Philip Dick, che è un autore di culto, lo leggevo quando avevo 15 anni e poi è stato riscoperto molto tempo dopo. Ecco,
titolo era...
Qual era, Fabrizio? Aiutaci.
Era Total Recall, Total Recall, che vuol dire memoria totale, cioè il trapianto di memoria, cioè un vecchio topos di Philip Dick, cioè la nostra vita, la nostra mente è vera oppure stiamo sognando qualcosa. Magari siamo morti, siamo all'inferno o in paradiso e stiamo sognando una vita che non è la nostra. Quindi no, quello che dicevo è che tutti dimenticano con grande facilità. Quindi un ragazzo che oggi è il pubblico, che oggi può, un ragazzo o una ragazza che oggi possono essere il pubblico di un film d'azione con forti effetti speciali e messaggio profondo, quale può essere quello di appunto di Total Recall, non sa assolutamente, non ha nessuna percezione del fatto che 25 anni fa è stato fatto un film.
Piero, in questo senso c'è stato un esperimento sul cui senso io mi sono interrogato a lungo, ed è il remake di Psycho di Gus Van Sant, che ha rifatto Psycho completamente identico dalla prima all'ultima scena, addirittura nei titoli di testa e nei titoli di coda.
Un gioco di Gus Van Sant, in realtà, fine a se stesso, secondo me, perché poi appunto non so fino a che punto è creativo per un regista prendere una storia e rifarla inquadratura per inquadratura. Ci sono anche
remake fatto pensare
fatti
a Don Quixote di Borges, esatto. Capisci? Cioè,
ci
il sommo della differenza.
Pensate a Funny Games, rifatto in versione americana e rifatto in versione europea dallo stesso regista. Insomma, sul remake o lo stesso Hitchcock, che fece lo stesso film nell'epoca del muto e poi lo rifece col sonoro. Quindi in realtà ovviamente se ci sono dei registi che sono ossessionati da alcune storie, che quindi hanno...
Peraltro si parla molto adesso di questo prequel da Carpenter della cosa, molti dimenticano che anche la cosa di John Carpenter, film degli anni 80, era il remake di un film del 51,
infatti,
di Howard Hawks.
Carta vetrata.
Colonna sonora della nostra trasmissione è una colonna sonora che viene dal cinema, perché il cinema è anche musica, è anche tanto tanto orecchio, perché il sound engineering, che incomincia ad avere importanza fino ad arrivare a essere uno dei premi Oscar più ambiti, ricorda che anche i ciechi amano il cinema. Ed è un film italiano di Ezio, con Ezio Bosso, che appunto ne firma la colonna sonora, Rosso come il cielo, che racconta di bambini ciechi che fuggono dal loro asilo, da questa scuola che per fortuna oggi non esiste più, la scuola per diversamente dotati, dove i bambini ciechi erano isolati dal resto degli altri bambini, quindi non avevano l'insegnante di sostegno, come è giusto che sia, ma erano reietti in una sorta di ghetto. Bene, fuggono da questo asilo di Genova per andare in un piccolo cinema a sentire il cinema. Quindi quanto è importante la musica lo sanno solamente coloro i quali questa musica e il sonoro,
Berto,
è parlato.
Il cinema, nell'autorappresentazione del cinema, nella rappresentazione che il cinema ha dato di se stesso negli anni, è sempre stato una fonte di salvezza. Ti parlo di scene, per esempio, da Intervista col vampiro, in cui Brad Pitt riesce finalmente a vedere la luce del giorno solo quando viene inventato il cinema e lui finalmente può recarsi in una sala, o Il Miglio Verde, in cui John Coffey, condannato a morte, finalmente viene
era
portato
Champagne,
in una sala a vedere Tom Hanks. A vedere che film era, Miriam, ti ricordi? Era un film d'epoca, una di queste commedie d'amore in bianco e nero.
C'è da dire che Rosso come il cielo è un film, tra l'altro, autobiografico, perché è firmato da Cristiano Bertone, che è un regista che nella vita in realtà fa soprattutto il montatore e che ha un problema di... è diversamente... abile,
vede poco,
esatto, poco. E malgrado questo fa il montatore di cinema, quindi
splendido,
è veramente un...
E quanto è importante anche il cinema alla radio, perché sappiamo che la concorrenza fa un programma di cinema in cui in qualche modo, no, si occupa anche di tradurre.
Diciamo che è possibile fare il cinema alla radio, ve lo assicuro, è possibile, perché il cinema quando è alla radio mostra più che le immagini il suono, ma il suono è una parte importante del cinema.
Salutiamo i nostri ascoltatori, perché anche questa lunghissima puntata è finita. Dobbiamo dire soprattutto grazie a Miriam Mauti, che senza di lei veramente questa puntata sarebbe stata no zoppa in sedia a rotelle.
A Piero Di Nepi, che è stato gentilmente con noi fino alla fine.
A Fabrizio Patriarca, che è arrivato dopo l'ultima sigaretta prima della
puntata.
E diamo appuntamento anche a domani. Noi domani torniamo da qui, da questo stesso studio, alle 16. Ritorniamo con Primo Spettacolo. Ritroverete Valentina Catalucci, Fabio Luzzetti, la sottoscritta, la nostra redazione che abbiamo avuto in nostra compagnia anche oggi, Livia Delle Fratte, Angela Di Giacomo Antonio. E abbiamo anche il nostro Andrea Lamura, che ci ha aiutato con la parte tecnica.
A presto.